Mentre i romani si stavano occupando di queste cose, gli antennati, cogliendo al volo l'occasione offerta dalla loro assenza, compiono un'incursione armata nel nostro territorio. Ma le truppe armate, spinte a marce forzate anche in quella direzione, piombano loro addosso, trovandoli sparpagliati nei campi. Fu così che bastò il primo urto accompagnato dall'urlo della guerra per sbaragliarli e conquistare la città. Mentre Romolo era nel pieno dell'ovazione per il doppio trionfo, la moglie Ersilia, cedendo alle preghiere incessanti delle donne rapite, lo prega di perdonare i genitori e ammetterli all'interno della città, la cui potenza sarebbe così aumentata proprio grazie alla concordia interna. Egli acconsente facilmente. Quindi marcia contro i Crustumini, che erano in procinto di attaccare, ma la loro resistenza durò ancora meno di quella degli alleati. Di fronte a disfatte del genere, non era rimasto troppo coraggio. In entrambi i paesi sottomessi furono inviati dei coloni. La maggior parte di essi però si iscrissero per Crustumino a causa della fertilità della terra. Dall'altra parte, invece, molte persone, soprattutto genitori e parenti delle donne rapite, vennero a stabilirsi a Roma. L'ultimo attacco Roma lo subì dai Sabini. E questa fu di gran lunga la più importante tra le guerre combattute fino a quel punto. Essi, infatti, non agirono sotto l'impulso del risentimento e dell'ambizione, né si lasciarono andare a dimostrazioni militari, prima di dar via alla guerra. Unirono la fraudolenza al sangue freddo. Spurio Tarpeio comandava la cittadella romana. Sua figlia, vergine vestale, venne condotta con loro da Tazio e costretta a far entrare un drappello di armati nella fortezza. In quel preciso momento la ragazza era andata oltre le mura ad attingere l'acqua per i culti rituali. Dopo averla catturata, la schiacciarono sotto il peso delle armi e la uccisero, sia per dare l'idea che la cittadella era stata conquistata più con la forza che con qualsiasi altro mezzo, sia per fornire un esempio in modo che più nessun delatore potesse contare sulla parola data. La leggenda riguardante questi fatti vuole che, siccome i Sabini di solito portavano al braccio sinistro braccialetti d'oro massiccio e giravano con anelli tempestati di gemme di rara bellezza, la ragazza avrebbe pattuito, come prezzo del suo tradimento, ciò che essi portavano al braccio sinistro e che al posto del loro promesso fosse rimasta schiacciata dal peso dei loro scudi. Alcuni sostengono che, avendo lei chiesto di scegliere come ricompensa quello che essi portavano sul braccio sinistro, optò espressamente per gli scudi e che i Sabini, credendo di li volesse tradire, l'uccisero proprio col compenso che aveva richiesto. Comunque sia, i Sabini si impossessarono della cittadella. Il giorno dopo, quando l'esercito romano aveva gremito col suo schieramento al completo lo spazio completo compreso fra il Palatino e il Campidoglio, i Sabini non calarono subito in pianura, ma rimasero ad aspettare che l'indignazione e il desiderio di recuperare la rocca spingessero i Romani a risalire la china e affrontarli su in alto. I capi di entrambi gli schieramenti incitavano alla lotta. Mezio Curzio per i Sabini e Ostio Ostilio per i Romani. Quest'ultimo, nonostante la posizione svantaggiosa, teneva alto il morale con dimostrazioni di coraggio e di audacia nelle prime file. Ma caduto lui, Subito i Romani registrarono un netto cedimento e andarono a rifugiarsi presso la vecchia porta del Palatino. Roma lo stesso, trascinato dalla massa dei soldati in ritirata, sollevando le armi al cielo gridò: «O Giove, è per obbedire al tuo valore che ho gettato le prime fondamenta di Roma, proprio qui sul Palatino. Ormai la cittadella è in mano ai Sabini che l'hanno conquistata nella più turpa delle maniere. Di lì, attraverso la vallata, stanno avanzando verso di noi. Ma tu, padre degli dèi e degli uomini, tieni lontani almeno da qui i nemici. Libera i Romani dal terrore e frena questa loro vergognosa ritirata. Prometto che qui, o Giove Statore, io innalzerò un tempio per ricordare ai posteri che è stato il tuo aiuto inesauribile a salvare la città». Al termine della preghiera, come se avesse avuto la sensazione di essere stato esaudito, disse: «Qui, o Romani, Giove, ottimo Massimo, vi ordina di fermarvi e di ricominciare a combattere». E i Romani si fermarono, proprio come se stessero obbedendo a un ordine piovuto dal cielo. Romolo in persona si lancia nelle prime file. Mezio Curzio, intanto a capo dei Sabini, aveva guidato la carica dall'alto della cittadella e fatto il vuoto in mezzo alle file romane, gettando lo scompiglio per tutto lo spazio occupato da loro. E, ormai non lontano dalla porta del Palatino, gridava: «Li abbiamo battuti, questi ospiti malvagi e nemici, codardi che non sono altro. Ora lo sanno che differenza passa tra rapire le ragazze inermi e combattere con gli uomini veri». Mentre così si gloria, gli si avventa addosso, guidato da Romolo, un gruppo di giovani pronti a tutto. Per caso, in quel momento, Mezio stava combattendo a cavallo e fu così più facile respingerlo. Dopo averlo messo in fuga, i Romani proseguono sullo slancio e il resto dell'esercito, infiammato dall'audacia del re, e riesce a sbaragliare i Sabini. Mezio fu trascinato in una palude dal suo cavallo, divenuto ingovernabile per lo strepitio degli inseguitori, e la cosa attirò l'attenzione anche dei Sabini, che temevano di perdere una figura così carismatica. Urlando e facendo gli ampi gesti, gli dimostrarono il loro attaccamento ed egli riuscì a tirarsi fuori dalla merma. Romani e Sabini riprendono così a combattere nella valle che si estende tra le due colline, ma i Romani continuavano ad avere la meglio. Fu in quel momento che le donne Sabine, il cui rapimento aveva scatenato la guerra in corsa, con le chiome al vento e i vestiti a brandelli, lasciarono che le disgrazie presenti avessero la meglio sulla loro timidezza di donne e non esitarono a buttarsi sotto una pioggia di proiettili e irrompere dai lati delle opposte fazioni per dividere i contendenti e placarne la collera. Da una parte supplicavano i mariti e dall'altra i padri. Li implorarono a non commettere un crimine orrendo macchiandosi del sangue di un suocero o di un genero e di non lasciare il marchio del parricidio nelle creature che avrebbero messo al mondo, figli per gli uni e nipoti per gli altri. Se il rapporto di parentela che vi unisce e questi matrimoni non vi vanno a genio, rivolgete la vostra ira contro di noi. Siamo noi la causa scatenante della guerra, noi le sole responsabili delle ferite e delle morti tanto dei mariti quanto dei genitori. Meglio morire che rimanere senza uno di voi due, o vedove o orfane. L'episodio non tocca soltanto la massa dei soldati, ma anche i comandanti, e su tutti cala un'improvvisa quiete silenziosa. Poi vengono avanti i generali per stipulare un trattato e non si accordano esclusivamente sulla pace, ma varano anche l'unione dei due popoli. Associano i due regni, trasferendo però l'intero potere decisionale a Roma, che vede così raddoppiata la sua popolazione. Tuttavia, per venire in qualche modo incontro ai Sabini, i cittadini romani presero il nome di Quiriti nella città di Cures e in memoria di quella battaglia chiamarono Lago Curzio, lo specchio d'acqua dove il cavallo di Curzio emerse dal profondo della melma e lo portò in salvo al suo cavaliere. A una guerra così catastrofica seguì improvvisamente un periodo felice di pace che rese le donne sabine più gradite ai loro mariti e ai loro genitori, ma soprattutto a Roma lo stesso. Così, quando questi divise le popolazioni in 30 curie, diede ad esse il nome delle donne. Senza dubbio il loro numero era in qualche modo superiore. La tradizione non ci informa se fu l'età, la loro classe sociale o quella dei mariti, oppure in estrazione a sorte il criterio utilizzato per stabilire quali dovessero dare il nome alle curie. Nello stesso periodo vennero formate 3 centurie di cavalieri. Ramnensis e Tiziensi devono i loro nomi a Romolo e a Tito Tazio. Quando invece ai Luceri, nome e origine sono poco chiari. Da qui in poi i due sovrani regnarono non solo in comune, ma anche in perfetto accordo. Alcuni anni dopo, certi parenti di Tito Tazio maltrattano gli ambasciatori dei Laurenti e nonostante loro appellarsi al diritto delle genti, Tito mostra di avere orecchie soltanto per le preghiere dei suoi. Così facendo, assume su di sé la responsabilità della loro mancanza. E infatti, un giorno che era andato a Lavinio per un sacrificio solenne, fu assassinato in un moto di piazza. Si narra che la cosa addolorò Remo, meno del dovuto, sia per la dubbia affidabilità di una simile divisione del potere, sia perché credeva che quella morte non fosse del tutto immeritata. Per questo evitò di far ricorso alla guerra. Tuttavia, per garantire l'espiazione della morte del re e dell'offesa ai danni degli ambasciatori, fece rinnovare il trattato tra Roma e Lavinio. Questa pace, a dir la verità, fu un evento al di sopra di ogni aspettativa. Invece scoppiò un'altra guerra, molto più vicina, anzi quasi alle porte di Roma. Gli abitanti di Fidene, ritenendo troppo vicina a loro la potenza in continua crescita, senza aspettare che diventasse forte, come c'era da prevedere, si affrettarono a scatenare il conflitto. Armano squadroni di giovani e li spediscono a devastare le campagne tra Roma e Fidene. Di lì piegano verso sinistra, a destra niente da fare, c'è il Tevere che blocca la strada, e compiono atti di vandalismo terrorizzando i contadini. L'improvviso trambusto creatosi nelle campagne arrivò fino in città e fu come una prima visaglia della guerra. Romolo, visto che non c'era minuto da perdere con una guerra così vicina, esce immediatamente alla testa dell'esercito e si accampa a un miglio da Fidene. Dopo avervi lasciato una modesta guarnigione, si mette in moto col grosso delle truppe. Una parte di queste ordinò che si piazzasse, pronta a lanciare un'imboscata, in una zona tutta intorno riparata da fitti cespugli. Poi, con il blocco più consistente dell'esercito e con tutta la cavalleria, si mise in marcia e, proprio come si era prefissato, riuscì ad attirare fuori il nemico adottando un tipo di tattica spericolata e minacciosa, con i cavalieri che scorazzavano fin quasi sotto le porte. D'altra parte, per la fuga che doveva essere simulata, questo assalto a cavallo forniva un pretesto più verosimile. E quando non solo la cavalleria sembrava incerta tra il combattere e fuggire, ma anche la fanteria si ritirava, all'improvviso si spalancarono le porte e le linee romane furono travolte dallo straripare dei nemici, che, nella foga di darsi all'inseguimento, furono trascinati nel punto dell'imboscata. Lì i romani saltano fuori a sorpresa e attaccano sul fianco la schiera dei nemici. Allo stupore si aggiunge la paura. Dall'accampamento si vedono avanzare gli stendardi del presidio lasciato di guarnigione. Così i fidenati, impreso al panico più totale, fanno dietro front, quasi ancora prima che Romolo e i suoi uomini riuscissero a girare i loro cavalli. E visto che si trattava di una fuga vera, riguadagnavano la città in maniera di gran lunga più disordinata di quelli che, poco prima, essi avevano inseguito, ingannati dalla simulazione di fuga. Però non riuscirono a sfuggire al nemico. I romani li incalzavano da dietro e, prima che le porte della città venissero chiuse, irruppero all'interno, quando ormai i due eserciti sembravano uno solo. La guerra scatenata dai fidenati fu come una febbre contagiosa che colpì gli animi dei veienti, i quali oltretutto vantavano anche dei legami etnici, visto che condividevano con i fidenati l'origine etrusca. In più c'era il pericolo dei confini, nel caso in cui la potenza romana si fosse rivolta ostinatamente contro le popolazioni limitrofe. Così si riversarono il territorio romano, senza però seguire i piani di un regolare campagna militare, ma piuttosto per saccheggiare i dintorni alla rinfusa. Non si accamparono né attesero l'arrivo dell'esercito nemico, ma tornarono a Veio portandosi via ciò che avevano razziato nelle campagne. I romani, da parte loro, non avendo trovato il nemico nei campi, attraversarono il Tevere determinati a sferrare un attacco decisivo. Quando i veienti vennero a sapere che i nemici si erano accampati e stavano per marciare contro la loro città, andarono loro incontro per decidere la battaglia in campo aperto, piuttosto che dover combattere ostacolati dalle case e dalle mura. Nello scontro, senza far ricorso a particolari stratagemmi di supporto delle truppe, il re romano ebbe la meglio solo grazie alla fermezza dei suoi veterani. Sbaragliò i nemici e li inseguì fino alle mura, ma dovette desistere dall'attaccare la città in quanto risultava ben protetta dalle fortificazioni e dalla sua stessa posizione. Sulla via del ritorno saccheggia le campagne più per desiderio di vendetta che per fare razzia. E i veienti, piegati da questo disastroso strascico, non meno che dalla sconfitta in battaglia, inviano a Roma i delegati per chiedere pace. Ottennero una tregua di 100 anni in cambio della cessione di parte del loro territorio. Grosso modo furono questi i principali avvenimenti politici e militari durante il regno di Romolo. Nessuno di essi impedisce però di prestar fede alla sua origine divina e alla divinizzazione attribuitegli dopo la morte, né al coraggio dimostrato per riconquistare il regno degli Avi, né alla saggezza in cui fece ricorso per fondare Roma e renderla forte grazie alle guerre e alla sua politica interna. Fu proprio in virtù di quanto egli aveva fornito che Roma, di lì in poi, conobbe 40 anni di stabilità nella pace. Tuttavia fu più amato dal popolo che dal Senato e idolatrato dai suoi soldati come nessun altro. Tenne per sé, e non solo in tempo di guerra, una scorta di 300 armati cui diede il nome di Celeri. Portati a termine questi atti destinati alla posterità, un giorno, mentre passava in rassegna l'esercito e parlava alle truppe vicino alla palude Capra, in campo Marzio, scompiò all'improvviso un temporale, violentissimo, con un fragore di tuoni, ed egli fu avvolto da una nuvola così compatta che scomparve alla vista dei suoi soldati. Da quel momento in poi, Romolo non riapparve più sulla terra. I giovani romani, appena rividero la luce di quel bel giorno di sole, dopo l'improvviso tempesta, alla fine si ripresero dallo spavento. Ma quando si resero conto che la sedia del re era vuota, pur fidandosi dei senatori che, seduti accanto a lui, sostenevano di averlo visto trascinato verso l'alto dalla tempesta, ciò nonostante sprofondarono in qualche attimo in silenzio di tomba, come invasi dal terrore di essere rimasti orfani. Poi, seguendo l'esempio di alcuni di essi, tutti in coro osannarono Romolo, proclamandolo Dio figlio di un Dio e re e padre di Roma. Con preghiere ne implorarono la benevolenza, assistenza e alla continua protezione per i loro figli. Allora, credo, ci fu anche chi in segreto sosteneva la tesi che i senatori avessero fatto a pezzi il re con le loro stesse mani. La notizia si diffuse, anche se in termini non molto chiari. Ma fu resa nota l'altra versione, sia per l'ammirazione nei confronti di una simile figura, sia per la delicatezza della situazione. Si dice anche che ad aumentare la credibilità contribuì l'astuta trovata di un singolo personaggio. Questi, un certo Giulio Proculo, mentre la città era in lutto per la perdita del re e nutriva una certa ostilità nei confronti del Senato, con tono grave, come se fosse stato testimone di un grande evento, si rivolse in questi termini all'assemblea. Stamattina, o Quirite, alle prime luci dell'alba, Romolo, padre di questa città, è improvvisamente sceso dal cielo ed è apparso alla mia vista. Io, in un misto di totale confusione e rispetto, l'ho pregato di accordarmi il permesso di guardarlo in faccia e lui mi ha risposto. Va e annuncia ai Romani che la volontà degli dei celesti è che la mia Roma diventi la capitale del mondo. Quindi si impratichiscano nell'arte militare e sappiano e tramandino ai loro figli che nessuna umana potenza è in grado di resistere alle armi romane. Detto questo, egli concluse, è scomparso nel cielo. È incredibile quanto si prestò fede al racconto di quell'uomo e quanto giovò a placare lo scomporto della plebe e dell'esercito per la perdita di Romolo e l'assicurazione della sua immortalità. Nel frattempo, tra i senatori, era in pieno movimento una lotta febbrile per la gestione del potere. Qui finisce la storia di Romolo.